Lions Club Erbagna, servizio del libro parlato Robert Holman per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata concepita e realizzata dall'Associazione Amici del Libro Parlato nell'ambito del progetto Memorie della Deportazione, promosso dalla sezione pordenonese di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti. Qualsiasi altro uso, inclusa la sua duplicazione, è soggetto alle sanzioni di legge. Dino Burelli. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Editore, Associazione Partigiani Osoppo Friuli, Udine 2006. Lettura di Egidio. Note di copertina. La mamma e la mia fidanzata mi buttarono le braccia al collo, quasi soffocandomi di baci e di carezze. Io, stordito, continuavo a ripetere, quasi scusandomi: Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Coordinamento Giannino Angeli. Inizio lettura. Presentazione. Nella presa di coscienza che lentamente si sta realizzando della complessa vicenda che chiamiamo guerra di liberazione, e dell'elenco delle formazioni degli uomini che l'hanno vissuta, esiste una certa zona d'ombra, confermata del resto anche dalla più recente fioritura di pubblicazioni sull'argomento. Sono i partigiani arrestati e deportati, e i militari abbandonati e deportati. E la storia dei prigionieri dei campi di concentramento sparsi in tutta la Germania da Danzica al Brennero e del loro legame ideale con la Resistenza. Nel considerarla affare e gloria privati di coloro che sotto diversa bandiera e diverso ideale hanno combattuto, nel concepire lo scontro e la violenza componenti essenziali di essa, nell'assegnare alle azioni più spregiudicate compiti spesso degenerati in inutili violenze e in un caso ledendo i più elementari diritti umani, nel tentativo di pareggiare e di eguagliare così i conti con la ferocia delle repressioni nazifasciste, si è soliti escludere i deportati nei campi di concentramento perché considerati indifferenti alla resistenza, quasi fosse una loro colpa aver subito la deportazione. Allora mi chiedo, non erano forse identici i sentimenti e gli ideali che animavano gli uomini delle formazioni combattenti e quelli che albergavano nel cuore dei prigionieri nei campi di concentramento? Non era forse identico lo stesso amor di patria, quello verso la propria gente e la propria terra di origine, e in una parola, quello in difesa della propria cultura e della propria civiltà? Non era forse identica l'ansia di libertà in tutte le sue componenti che animava entrambi? Quando il prigioniero, di fronte agli ineffabili ma inesorabili carcerieri, era costretto a pena di morte a rinnegare la sua dignità di uomo e di soldato, non uguagliava forse l'ansia e il rischio dell'attacco armato, dello scontro diretto in azione, e non si trova forse faccia a faccia di fronte allo stesso nemico? Il dottor Dino Burelli, all'epoca tenente medico nel corpo degli alpini, appartiene di pien diritto alla schiera di quelli che possiamo definire prigionieri ma liberi, ed è quindi suo diritto quello di aver mantenuto al rientro la stessa collocazione che spetta a quella dei partigiani combattenti. Egli non ha mai deposto nell'armadio il cappello di alpino e il fazzoletto verde. Egli era osovano, e osovano è rimasto per una naturale successione di intenti. Catturato perché partigiano, deportato da via Spalato, dapprima a Buchenwald, in una tenda senza pareti e senza pavimento, e poi spostato in Langenstein, in apparenza luogo di sereni pensieri fra dolci colline, in effetti luogo dove in lugubri gallerie sotterranee si costruirono le micidiali V1 e V2. La sua proverbiale dignità di uomo e di soldato, di alpino e di friulano, l'ha accompagnato e sorretto durante tutto il tempo della prigionia. Gli ha ottenuto il rispetto degli altri prigionieri e di coloro che li controllavano e potevano punirli anche con la morte. Se quella che egli narra è la sua vicenda personale, all'ombra di essa nasce quella di tutti coloro che, come lui, hanno mostrato, in condizioni di massima umiliazione, la sua stessa dignità e la sua stessa fierezza. Era ingenuo pensare che le mura di cinta e gli steccati con il filo spinato, o le minacce di morte, o che le forze della violenza e del terrore riuscissero a rinchiudere i loro ideali. Essi erano certi, come i resistenti che stavano lottando per la difesa di quella scala di valori senza la quale la vita non è degna di essere vissuta. Cesare Marzona, presidente dell'Associazione Partigiani Osoppo Friuli. Meriterebbero tutto il monumento. L'intestazione singola di una via, di una piazza, nel paese che li ha visti nascere e un giorno partire, accatastati nei carri bestiame, per non fare ritorno o rientrare in patria, con profonde lacerazioni nel fisico e nel cuore. Sono i deportati, uomini, donne, bambini, vecchi, accomunati dal destino orribile di essere rinchiusi nei campi di concentramento, dove due erano le opzioni principali: morire di fame e di stenti o finire nelle camere a gas e poi nei forni crematori, che spesso furono la soluzione diretta, immediata per molti. Diciamoci la verità, di questa categoria di vittime della guerra conosciamo ben poco, perché la storiografia si è occupata sempre degli scontri militari, delle conseguenze politiche e territoriali, ma non ha mai finora riservato particolare attenzione a queste legioni del silenzio, che a modo loro hanno opposto una grande resistenza al propagarsi del nazifascismo, ribellandosi col pensiero e il comportamento dignitoso delle proprie convinzioni all'odio, alla violenza d'una classe politico-militare che voleva schiacciare il mondo per imporre il predominio della razza e del nazionalsocialismo. Forse i primi resistenti a finire nei lager tedeschi sono stati i soldati dell'ex Regio Esercito, che allo sfascio dell'8 settembre 1943 risposero negando la collaborazione alla Germania, rifiutando di appartenere alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Nelle tradotte della morte seguirono poi gli ebrei, colpevoli soltanto di essere tali e pertanto degni di essere eliminati nel più rapido ed efficace dei modi. Per gli antifascisti e i partigiani il trattamento riservato fu ancora migliore. Si trattava di neutralizzare una classe politica, una mentalità democratica crescente, che era in netto contrasto con le impostazioni imperialistiche e dittatoriale di Hitler e Mussolini. Primo Levi, soprattutto, con i suoi libri e i suoi ricordi di detenuto, è riuscito ad alzare il velo della dimenticanza, e solo in questi anni un attento presidente della Repubblica ha cercato di far riflettere sulle vicende dei deportati, istituendo giornate commemorative volte a significare il grande valore di quelle vite spente sotto un mucchio di stracci, dal quale anche a distanza di tanto tempo continua a levarsi il loro grido di dolore, ma non di disperazione. L'eventuale indagine tra i giovani d'oggi sulla situazione in argomento, credo, porterebbe a risultati penosi. Si va dicendo che i nostri studenti, anche universitari, non conoscono la storia, evidentemente perché nessuno l'ha insegnata loro, o se è stato fatto, si è usato un metro ideologico di parte volto a giustificare tutto e tutti fino alla negazione dell'esistenza di quei KZ, campi di concentramento, che si rivelarono campi di sterminio. Perché dunque un richiamo alla riconoscenza singola per questi prigionieri e vittime di metodi a valenza medievale? Perché vivere o morire giorno per giorno di stenti, di percosse, torture, fame e freddo, divorati dai pidocchi, nudi a temperature sotto zero, significa affrontare un destino per tutti uguali, certamente, ma vissuto e patito singolarmente in modi diversi. Ci fu chi impazzì, cercandosi la morte, chi quell'intenzione se la covava e teneva stretta come ultima speranza per finire di soffrire. Altri rinunciarono a convinzioni e dignità per farsi carnefici dei propri compagni pur di sopravvivere. La comune condizione fisica e ambientale di ogni recluso si scontrava con personalità diverse. Alcune votate a resistere a tutti i costi, chiedendo aiuto alla fede o idealmente alla famiglia lontana, alla patria che voleva essere riscattata, al credo politico magari appena interiorizzato. Li abbiamo dimenticati, questi nostri deportati, anche se gli sforzi dell'associazione che li raggruppa e li rappresenta promuove sovente visite di studenti ai luoghi di detenzione e tortura. Siamo più propensi a ricordare i soldati caduti e no, i partigiani, i liberatori angloamericani, ma di loro, i detenuti del silenzio, non vi è traccia. Sarebbe molto bello che queste affermazioni venissero smentite, me lo auguro, e che da ogni parte d'Italia piovessero critiche e rimostranze di associazioni e comuni documentando iniziative dirette a ricordare il sacrificio dei deportati o vie e piazze o altre opere a loro intitolate. Morire da soldati in campo di battaglia è un conto, finire i propri giorni morendo lentamente giorno dopo giorno e sentir cedere ogni istante la propria volontà significa farsi accompagnare dalla morte e viverla in coscienza, sentendosi da questa presi, corteggiati fino all'ultimo sospiro. Ho voluto far precedere queste riflessioni alla breve biografia che accompagna il diario del deportato Dino Burelli, che a 60 anni e passa dal suo martirio, ha redatto i suoi ricordi di ospite del campo di Buchenwald, dipendenza di Lagenstein. Mi era già capitato di incontrarmi con il mondo diretto della deportazione quando ebbi l'occasione di scrivere la vita di Armando Tami, matricola 78403, e già allora mi ero fatto un'idea orribile non solo dei campi di concentramento, ma anche delle relative appendici, non ultime le marce della morte, ancor più tremende, perché è avvenuto quando la guerra aveva i destini segnati irreversibili. Dino Burelli è un personaggio notissimo in Friuli, non fosse altro per la sua professione di medico che lo ha portato a svolgere la sua missione in vari comuni. Poi ha avuto una parentesi politica come assessore provinciale e attualmente, resistente allo scorrere degli anni, continua la sua nuova missione di ex deportato andando per le scuole a raccontare le sue esperienze di uomo senza identità e predicando la pace e la fratellanza tra tutti. Egli proviene da una famiglia di benestanti. Papà Giuseppe, Beppo Scarpetar, ha una fabbrica di pantofole con 30 dipendenti sulla piazza di Madrisio di Fagagna. La mamma, Amabile Moroso di San Daniele, pur proveniente da una famiglia contadina, impara presto a dirigere l'azienda in qualità di amministratrice unica. È imparentata con i Vignuda di San Daniele e il buon sangue del casato traspare in ogni attività intrapresa da Amabile. Gli anni venti non sono il massimo per l'economia friulana, uscita malconcia dalla prima guerra mondiale. Eppure i Burelli di Madrisio si affermano come scarpettari che sanno produrre pantofole Stafetz di qualità, in quanto agevolati dal fatto che le scarpe di massa erano ancora di là da venire. Di recente la parrocchia di Madrisio ha allestito una mostra dei tempi andati, riservando uno spazio particolare a quel laboratorio pionieristico degli anni venti che offrì lavoro e sostentamento a tante famiglie. Dal catalogo di quell'esposizione rileviamo che la materia prima per le suole degli scarpetti è ricavata dal recupero di sacchi di juta, logori e spesso sporchi, e quindi bisognosi di lavaggio che, a seconda dei quantitativi da trattare, si effettuava nel rio Madrisana o nel corno a Raucicco. L'attività prospera e lo scarpettificio creerà una propria rete di distribuzione, giovandosi anche degli ambulanti di Clout e Cimolais, che arrivavano fino a Milano e Torino con i tradizionali prodotti di montagna. Quel prodotto, confezionato con una cura tutta particolare dalle donne del luogo, varcherà anche la soglia di Casa d'Aosta, meritandosi la concessione di un prestigioso brevetto che aggiungerà fama a una calzatura già famosa e conosciuta. Saranno i tempi moderni e la spietata concorrenza a far chiudere i battenti a quei gloriosi lavoranti. Preceduto dalla morte di Amabile, 1964, lo scarpettificio Burelli esce dal mondo dell'artigianato nel 68, dopo 46 anni ininterrotti di proficua attività. In questa atmosfera postbellica fatta di sacrifici, ma anche ricca di prospettive, nonostante l'avvento prossimo e annunciato della dittatura fascista, nasce il 12 dicembre del 20 Dino, che sarà seguito nel 23 dal fratello Sergio e nel 31 da Fedora, ora in Sudafrica, sposata, mamma di 4 figli e oggi nonna. Ultimate le scuole elementari in paese, Dino frequenta per 2 anni l'Istituto Professionale di San Daniele, per passare poi a Udine all'Istituto Industriale Giovanni da Udine, che poi diventerà Arturo Malignani, Locatelli e di un nuovo Malignani per altri 2 anni. L'orientamento di Dino è incerto, le possibilità sono limitate dalle offerte didattiche di quei tempi e anche dalle condizioni economiche della famiglia, che pur agiata doveva pensare alle 30 famiglie dei dipendenti e ai 3 figli da mantenere. Da qui gli alti e bassi e il continuo cambiamento di facoltà. L'obiettivo sembra essere raggiunto dopo un anno di permanenza presso il collegio Gasparotto di Bassano del Grappa, che gli permette di tornare a casa con il fatidico pezzo di carta, la maturità magistrale. Ciò dopo aver frequentato l'ultimo anno presso l'Istituto Magistrale di Treviso. È maestro e il suo destino vorrebbe fargli percorrere la strada delle aule scolastiche di Mezzo Friuli per insegnare le aste agli scolari di prima elementare, l'aritmetica a quelli di seconda e così via. E invece la volontà e l'obiettivo di Dino sono altri. Fin da bambino ha cullato la passione per la medicina, sovente intervenendo sugli animali di casa malati per l'innata curiosità di vedere che cosa aveva. E quando la mamma scuoiava un coniglio o spaccava la gabbia toracica di un pollo, Dino era lì, pronto, con le sue domande e con le mani. In quei tempi, per accedere agli studi di medicina, non bastava il diploma di maestro, ed è per questo che egli affronta la prova dell'esame integrativo per entrare al 5° anno del liceo scientifico Marinelli di Udine. Così nel 40 si iscrive alla facoltà di medicina presso l'Università degli Studi di Padova. Ma quell'anno segna anche l'inizio della guerra di un'Italia alleata della Germania per sconfiggere Francia e Inghilterra e in un secondo tempo sfidare il mondo. Anche a Dino arriva la cartolina di precetto. Ma è fortunato, la sua qualifica di studente di medicina gli consente di essere avviato a Stia, Arezzo, dove presso il 7° Battaglione Sanità riceve le prime rudimentali istruzioni per come un addetto alla salute dei soldati in guerra deve muoversi. Completata la formazione militare, è trasferito a Padova presso la 14ª Compagnia di Sanità e lì vi permane fino al maggio 1943, quando con sorpresa e allegria viene congedato perché l'Italia guerrafondaia d'allora non aveva più bisogno di giovani studenti che preferiva lasciare all'università. Il 25 luglio 1943 passa quasi inosservato in paese. La formazione politica, in generale anchilosata sui principi e la mistica fascista, non aveva permesso la creazione di quei presupposti che si renderanno utili più avanti, quando si tratterà di formare le prime bande partigiane per contrastare in qualche modo l'occupazione tedesca, affiancata dai residui di un fascismo ormai allo sbando e poco considerato anche dagli stessi alleati germanici. E l'8 settembre 1943, senza che nessuno lo sollecitasse, Dino Burelli è in prima linea nelle azioni di assistenza, fuga e mascheramento dei nostri soldati che all'atto dell'armistizio hanno gettato le armi per tornarsene a casa o cercare rifugio sui monti, dove fin dall'8 stesso si stavano formando gruppi sempre più numerosi di fuggiaschi, in divisa molte volte guidati dai loro ufficiali. Il gruppo di Dino comprende altri studenti di medicina della zona. Sono Enzo Peressutti, Ugo Della Vedova, Sergio Polano, ai quali si unirà poi anche il fratello di Dino, Sergio e molti altri. La prima riunione cospirativa avviene presso la canonica di Nogaredo di Corno, auspice il parroco Don Orfeo Domini. Poi la stalla di Pietro Sabucco, anch'egli legato al mondo della medicina, servirà come prima base alla quale farà riferimento anche il maestro Terzo Modesti, che la sorte sfortunata farà morire sotto le raffiche dei mitra tedeschi proprio sulla strada per Coseano mentre stava tornando da un abboccamento con altri compagni di fede. L'attività di quei generosi non passa inosservata ai primi promotori delle formazioni osovane nella zona. Già nel settembre 1943 il capitano Scarpa, per per conto della struttura militare impostata con altri ufficiali dell'esercito, aveva tenuto un incontro a San Vito di Fagagna, volto a spiegare in quale situazione si era venuto a trovare l'Italia. Ma chi batteva i paesi con prudenza e meticolosità era il capitano di complemento dell'artiglieria alpina, Corrado Gallino. Nota: Corrado Gallino, nomi di battaglia Rovo, Ivo, Augusto, si occupò anche dei reclutamenti nella Bassa Friulana. Guidò la brigata Muratti della seconda divisione Osoppo Friuli e quindi la Savorgnan, già delegato politico divisionale dal febbraio 45. Al 30 aprile 45 figura quale capo dei servizi informazione del comando raggruppamento divisioni Osoppo Friuli. Nel dopoguerra curò con particolare impegno la ricostituzione della sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Alpini. Fine nota. Da quel momento l'organizzazione prende una piega decisamente più funzionale e più efficace, articolata in sezioni di intervento ordinato e specifico, che consente un notevole recupero di armi e soprattutto l'assistenza e l'occultamento di persone sospettate dai tedeschi nell'ambiente ospedaliero di San Daniele. Si sa che preti e medici in tempo di guerra sono chiamati a comportamenti e servizi estremi, agevolati dalla specifica qualifica che li rende utili, se non indispensabili, per tutte le parti in causa. E per ciò stesso, rispettati entro certi limiti, è quel tanto che basta per permetter loro di assolvere senz'altro alla loro missione salvifica dei corpi e delle anime, e di aggiungere tuttavia il proprio trasporto personale verso questa o quest'altra parte. Ma salvare un partigiano inseguito per essere ucciso e nasconderlo nei meandri di un ospedale è forse contravvenire al giuramento di Ippocrate? Assistere un fascista o un tedesco morente e da condannare come si trattasse di mero collaborazionismo? La risposta appare ovvia e serve a inquadrare le azioni del parroco di Nogaredo, di molti altri preti e di quello stuolo di medici in divenire che hanno avvolto la loro professione del nobile manto dell'ideale patriottico. Intanto lassù, a Pielungo e a oriente verso Subit, nasceva la vera e propria Osoppo Friuli, agli uomini della quale si rivolsero subito i nuclei di Fagagna e Rive d'Arcano, ricevendo istruzioni, armi, indicazioni tattiche e strategiche per una guerriglia fatta di colpi di mano, sabotaggi, informazioni. Dino Burelli e i suoi fanno base a Muris di Ragogna, luogo di nascita e di residenza di un valoroso combattente per la libertà, quale fu Giuseppe De Monte, Livorno, medaglia d'oro al valor militare. Nota: Giuseppe De Monte, nato a Muris di Ragogna il 16 novembre 23 e ivi residente, comandò il battaglione Gemona della terza brigata della prima divisione Osoppo Friuli con il nome di Livorno. Audace e temerario, cadde il 29 aprile 45 nel tentativo di neutralizzare una colonna di soldati tedeschi in fuga. Fu colpito a morte sulla strada che da Carpacco porta a San Daniele. Sul luogo del suo sacrificio c'è una piccola lapide che così lo ricorda. Qui Livorno, prode, generoso, gentile, la sua giovinezza ha donato per un'Italia libera e forte. Giuseppe De Monte cadde a 21 anni. Al suo eroismo è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare. Fine nota. E sarà anche Livorno, con il suo entusiasmo, la sua giovinezza straripante, a trasfondere analogo fervore nei partigiani verdi che si andavano ammassando sulle propaggini montuose del Friuli occidentale. È proprio il caso di mutuare il titolo d'una fortunata trasmissione televisiva per definire il gruppetto di Rive, medici in prima linea. Sono senza armi, mai toccato un'arma, afferma Dino Burelli, sentendosi di garantire anche per gli altri compagni di lotta. E la resistenza l'hanno fatta interrompendo le linee telefoniche tedesche lungo la strada Udine-Spilimbergo, alterando i registri dell'anagrafe e della macinazione, segnalando al comando di Pielungo i momenti degli ammassi per far intervenire nottetempo le squadre armate che provvedevano ai sequestri e alla successiva distribuzione alla popolazione di quanto recuperato. Tanto attivismo non poteva passare inosservato. anche fascisti e tedeschi avevano le loro spie e i loro attenti informatori. E per combinazione, Dino è fidanzato con Ilka Pellissoni di San Daniele, ma nata a New York, impiegata come il padre negli uffici comunali sandanielesi e impegnatisi, senza fortuna, per salvare dalle sgrinfie tedesche la famiglia Sreni. Nota: gli Sreni, di origine ebrea, si erano trapiantati a San Daniele provenienti da Fiume. La famiglia era formata da papà Adolfo, di anni 65, sua moglie Vittoria Pick, di 55, e i figli Lea, 14, Rosetta, Rosalia, 16, Carlo, 19, Daisy, 23, Stella, 24. Per un soffio, i Pellissoni, padre e figlia, non riuscirono ad avvertire in tempo la sfortunata famiglia di mettersi in salvo, perché i tedeschi, certamente aiutati da una spia, erano sulle loro tracce. E a quei tempi, va ripetuto, essere ebrei era sufficiente per meritarsi il campo di concentramento e la morte sicura. E ciò che accade a questa famiglia che, tradotta nel campo di Auschwitz, non fece più ritorno. Annientata il 30 giugno 1944. Fine nota. Dopo questi fatti, che San Daniele ha vissuto con trepidazione, nota. La cittadina, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha contato 118 morti, tra soldati, partigiani e civili, dei quali 10 deceduti nei campi di sterminio tedeschi. Fine nota. Anche la vita dei partigiani di pianura diventa più difficile. Le delazioni si fanno sempre più frequenti e basta un nonnulla per finire in Germania con l'incertezza del ritorno. La famiglia Pellissoni, sospettata di aver agito a favore della famiglia ebrea, ma anche di altri, è ripetutamente messa sotto torchio dagli interrogatori degli aguzzini della SS. E anche Dino non si sente più tanto sicuro come era i primi tempi, anche se per precauzione non ha rivelato ad alcuno la sua attività cospirativa. Egli è un innocente studente di medicina che fa pratica all'ospedale di San Daniele. Saltiamo ora di proposito la parentesi che vide Dino soggiornare nei lager tedeschi. Lasciamosi a lui a raccontarcela. Noi riprendiamo il discorso dall'estate 1945, quando, tornato alla vita, riprende a lavorare nella fabbrica di papà e a studiare per laurearsi in medicina. Papà, non che fosse rigido e intransigente, voleva soltanto che il figlio recuperasse il tempo perduto con la guerra e non si perdesse per strada. Capita l'antifona, Dino ci dà sotto con tanto impegno e volontà, e un anno più tardi torna a casa col famoso pezzo di carta che nel caso è garante di una preparazione foriera di significative affermazioni professionali. Comincia a lavorare a Maiano e con i primi risparmi sposa Ilka, che solo al momento del suo arresto e trasferimento in Germania aveva saputo che il suo candido fidanzatino era sì apprendista stregone a San Daniele, ma anche un partigiano della Usoppo. Un anno più tardi la famiglia è allietata dalla nascita del figlio Claudio, che da buon figlio d'arte, oggi apprezzato cardiologo presso l'ospedale di Pordenone. Nel 50 il dottor Dino Burelli è titolare della condotta di Vivaro e nel 57 si sposta a Paularo, dove rimarrà fino al giugno 78, tempo maturo per la sua acquiescenza. Lassù è attratto dalla bellezza dei luoghi, dal temperamento della gente che alla rudezza della montagna accompagna la sensibilità trepidante di chi conosce i sacrifici e sa ricambiare e dare la solidarietà. Sono anni di intenso lavoro, ma felici per il dottore che spesso vaga per quei splendidi monti col fucile in spalla a caccia di caprioli e galliforcelli. Ma nemmeno quella cura riesce a cancellare dalla sua mente i giorni del KZ, i morti ammucchiati sotto la neve, le grida dei capò, delle guardie, dei cani ringhianti al passaggio lontano dei detenuti. Egli oggi ha nel cuore quelle tristezze, ma anche la convinzione più solida che l'onore alla vita è un dovere per tutti e verso tutti. Sono questi sentimenti che li trasmette alle nuove generazioni, peregrinando nelle varie scuole del Friuli, portando il ricordo del protagonista nella speranza di essere ascoltato e che altri, tanti altri, facciano eco al messaggio di pace senza per forza essere costretti a ripetere la sua esperienza di partigiano e di deportato. Nella sua casa di Madrisio, contornata da immensi pini, Dino ascolta con estasi il canto del vento che filtra tra le fronde. Ha abbandonato la coltivazione dell'orticello perché dice che non ce la fa più, ma il suo aspetto è forte ed enorme, il suo sguardo è sereno e quando mostra i certificati di gratitudine dei vari comandi alleati per la collaborazione data alla vittoria finale, ha un attimo di orgoglio, come se la consapevolezza di aver dato qualcosa di se stesso alla patria volesse trasparire in un io c'ero. E ho dato. La croce di ferro è lì appesa alla parete con tanto di riconoscimento nel suo studio di medico dove tutto richiama all'arte della sua professione con lo spaccato patriottico che emerge tra diplomi universitari e attribuzione di meriti sanitari. Egli fa parte dei Lions Club di San Daniele e anche in quel ruolo non manca di offrire la distinzione della sua opera di benefattore e di educatore sociale. È difficile strappare una lacrima a Dino Burelli. Quando si commuove lo fa appena intravedere e anche nei suoi scritti, che seguono questa introduzione, si stenta a rinvenire un moto di debolezza. Forse è questo il segreto, diventato miracolo, d'essere sfuggito alla camera gas. E ora leggiamo il suo struggente e istruttivo memoriale. Giannino Angeli. Dino Burelli. Mamma, sto bene. Non mi sono fatto niente. Seconda traccia. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Quando il 27 gennaio 1945 una pattuglia dell'Armata Rossa in avanscoperta varcò il portone ferrato sormontato dall'enorme scritta pure in ferro Arbeit macht frei, che chiudeva l'unico accesso in un enorme recinto reso invalicabile da una doppia fila di reticolati carichi di energia elettrica ad alta tensione, rimase allibita, sconcertata e incredula da ciò che le capitava di vedere. Davanti agli occhi di quei giovani soldati comparve lo spettacolo irreale, allucinante e macabro, d'un mondo di cadaveri e di altri morti che camminavano. Larve umane coperte di stracci e stracci che coprivano cadaveri, cadaveri e ancora cadaveri, in un'atmosfera quasi palpabile, impregnata dal lezzo di carne bruciata, di corpi in decomposizione, di puzzo, di escrementi umani. Era il campo di prigionia di Auschwitz. In strutture simili, grandi o piccole, si imbattevano le truppe alleate nel loro procedere alla definitiva occupazione della Germania nazista. Erano gli strumenti voluti da Hitler per l'eliminazione fisica di milioni di persone, preparati e studiati scientificamente dai suoi collaboratori, e magistralmente gestiti dalla sua guardia pretoria, le famigerate SS. Nota. SS, Schutzstaffeln, squadre di protezione, apparse in pubblico la prima volta il 9 novembre 1925 a Monaco di Baviera, in qualità di vigili, a un comizio di Hitler. I suoi membri portavano la camicia bruna, cravatta nera, svastica al braccio e teschio sul berretto. Agli inizi degli anni 30, alla loro guida fu posto Heinrich Himmler. Morirà suicida il 23 maggio 1945. Che diede organizzazione e struttura al corpo delle SS, che doveva essere formato dal migliore sangue tedesco di tutto il popolo. La formula del giuramento prevedeva fedeltà a Hitler fino alla morte, e a suggellare quella promessa, a quei militi veniva tatuata la lettera del proprio gruppo sanguigno sotto l'ascella sinistra. Addetti alla guardia del corpo di Hitler dal 1933, stesso anno in cui viene costituito il reparto dei Totenkopfverbände, destinato a compiti di sorveglianza nei campi di concentramento. Successivamente furono formate le Waffen SS, cioè unità combattenti da affiancare i soldati della Wehrmacht. Da 150.000 degli inizi dell'invasione della Russia passarono a 910.000 gli effettivi della SS, nei cui ranghi potevano entrare anche fedelissimi di altre nazionalità. Ci fu anche una divisione italiana di SS, la 29ª Waffen Grenadier Division, formata da 15.000 uomini verso la fine del 1943. Era comandata dal generale di divisione Hansen. Al processo di Norimberga le SS furono dichiarate organizzazione criminale. Fine nota. Erano organismi attraverso i quali passava l'aberrante ideologia nazista, nefasta fin dall'enunciazione dei suoi demenziali principi. La razza ariana è la razza dominante e il nazionalsocialismo ne è l'espressione ideale. Pertanto, deve essere salvaguardata da qualsiasi inquinamento che ne possa sminuire il prestigio. Una razza che ha il diritto di dominare il mondo, poiché si tratta di razza eletta, in confronto alle altre, che costituiscono una sottospecie dell'umanità, e perciò stesso devono essere asservite ad eliminare dopo debito sfruttamento. Questo assunto spiega la soluzione finale nei confronti degli ebrei, colpevoli soltanto di essere tali. Ecco quindi uno degli scopi dei campi di concentramento e di eliminazione. In quei complessi furono fatti fuori milioni di persone, calcoli approssimativi parlano di 12 milioni, di cui 6 milioni di ebrei, intere famiglie e altrettanti prigionieri contrari al nazifascismo, combattenti per la libertà o semplicemente soggetti rei di essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nota. Solo considerando gli ebrei vittime della Shoah, in Italia risulta che dai 6.806 deportati, soltanto 837 sono sopravvissuti. 1.196 furono fatti partire da Trieste. Fine nota. Il rituale era identico per tutti i campi, si trattasse di Auschwitz o di Mauthausen, di Buchenwald o Dachau, di Flossenbürg, Bergen-Belsen o Regensburg. E infiniti altri sparsi nel territorio del Grande Reich. Nota. Determinare il numero dei lager tedeschi è impossibile. Si parla di 1.000 quando altri sostengono 30. Ambedue le valutazioni sono sballate. 30 possono essere considerati soltanto i campi maggiori, ai quali aggiungere la miriade di campi minori. L'orientamento generale si ferma attorno alle 200 unità. Tra questi ne citiamo due, forse poco noti. Quello di Sachsenhausen in Germania e di Natzweiler in Alsazia. Anche i dati sul numero delle vittime sono imprecisi, varianti a seconda del metodo di indagine scelto. Si va dai 4 o 6 milioni agli 8, con la precisazione che il numero dei morti ha poca importanza di fronte alla considerazione che l'uomo è capace di concepire dei campi di sterminio. Confronta L. Simoni. Editore Ferre Ginevra 1973. Fine nota. Ho voluto fare questa premessa prima di introdurre il racconto della mia avventura nei campi di concentramento tedeschi, più che altro per un ricordo e un pensiero ai tanti compagni di prigionia e di deportazione che non sono tornati. Prima di morire nel modo peggiore con cui la morte arriva nei lager, hanno subito i maltrattamenti più orrendi e disumani. È facile morire con un colpo di fucile alla schiena o penzolare dalla forca dopo lo strappo che il boia provoca al cappio togliendo l'appoggio. Morire di fame, di sete, divorato dagli insetti, colpito da infezioni le più varie, dalla sensazione graduale del tuo disfacimento corporeo, come ti fosse rubata giorno dopo giorno, con tecnica raffinata, una parte di vita e di individualità. Anch'io avrei potuto finire così. Le braccia magre, cadenti sui fianchi, la pelle raggrinzita attorno alle ossa appena pronunciate, il volto smarrito e lo sguardo assente di chi si rende conto che il mondo ormai non lo prende più in considerazione. E la morte arriva, silenziosa. Non c'è più forza per gridare, implorare aiuto, lamentarsi. Non hai la forza di vivere e nemmeno quella di morire. Per me è impossibile cancellare dalla mente tanti volti sofferenti di compagni di sventura, ridotti all'ultimo barlume di vita, cercando l'aria in un ultimo anelito verso il cielo prima di afflosciarsi al suolo come foglie secche. Oggi tutto può sembrare retorica, fantasia, propaganda di vincitori nei confronti dei vinti. Eppure, quelle realtà io le ho viste e vissute in prima persona. Mi si può attribuire una sola colpa, quella di essere tornato. Ma ciò non è dipeso da me, bensì da una programmazione che sfugge alla comprensione degli uomini, anche di quelli che non hanno fortuna di credere in Dio, forse per il fatto che non lo hanno mai cercato e non lo cercano. L'origine della mia deportazione va attribuita alla mia attività di partigiano dell'Ausoppo e temporalmente può essere fissata il 10 luglio 44, quando dai cieli sopra Madrisio di Fagagna piovero sei paracadutisti americani lanciatesi da un bombardiere colpito dalla contraerea tedesca. Con altri, corsi a recuperarli. Li portai a casa, curai quelli che presentavano ferite, seppure leggere, e quindi con disinvoltura mi avviai verso l'ospedale di San Daniele, dove prestavo servizio. Durante il tragitto, notai lo spiegamento di forze tedesche e repubblichine impegnate nella ricerca degli avieri americani. Incontrato per strada un conoscente che stava tornando dalla Trebbia, gli dissi: «Ascolta, fammi un piacere, corri subito da mio fratello Sergio, avvertilo che i tedeschi stanno frugando casa per casa per scoprire dove sono nascosti gli americani. Digli di farli sparire subito e di portarli in luogo sicuro». L'uomo assolse il compito affidatogli. E così, quando i soldati giunsero a perquisire la mia casa, non trovarono alcunché di sospetto. La convinzione del comando tedesco era fissata sul fatto che quei nemici non potevano essere andati lontano, e perciò sguinzagliarono la loro intelligence, che nel giro di pochi giorni riuscì a identificare il latore del mio messaggio, e che, vedi caso, si chiamava Dino come me. Il mio omonimo fu così arrestato e messo alle strette dalle conseguenze per i familiari, cedette dicendo ai tedeschi che il Dino che loro cercavano ero io. Tutto questo succedeva a mia totale insaputa, e quando i piloti americani attraverso lo Zoppo di Pielungo erano già stati trasferiti fuori zona per essere poi dirottati in Jugoslavia. Fatto sta che la seconda domenica di agosto del 44 ricevetti l'invito a recarmi presso la sede del presidio tedesco di San Daniele per informazioni. Cadi nella trappola come un topo inesperto, mai pensando che la mia implicazione nella fuga dei piloti fosse nota. Infatti, alle contestazioni rivoltemi negli interrogatori, feci orecchio da mercante e tenni duro, resistendo a minacce, lusinghe, torture e percosse. Alla fine, capii che colui che mi aveva condotto in quella situazione era stato preciso, aveva detto tutto fin nei minimi particolari. Fu giocoforza assumermi tutte le responsabilità, allo scopo di lasciar fuori da quella bufera gli amici che mi avevano aiutato in quel frangente. Giordano Burelli, che aveva svolto funzione di interprete in quanto io non conoscevo una parola d'inglese, Sergio, mio fratello, che tempestivamente avvertito aveva costruito un alloggio di fortuna nel bosco delle Roste, dove gli avieri americani rimasero a lungo nascosti, le sorelle Assunta e Delfina Melchior, che svolsero i compiti di vivandiere per tutto il periodo in cui i fuggiaschi si fermarono in zona, Antonino De Monte, che mantenne i contatti con quelli di Pielungo e curò l'evacuazione dei ricercati. I miei sequestratori accettarono la mia versione. Il tuo comportamento, secondo le leggi di guerra tedesche, comporta la pena capitale. Va bene, ti impiccheremo dopodomani. Era il 10 agosto 1944. Sentii un freddo intenso salirmi alla testa. Per pochi istanti pensai di svenire. Poi una strana forza che prima d'allora non sapevo di possedere mi aiutò a resistere e, obbediente, seguì in galera i miei aguzzini. Dopo un breve soggiorno nelle carceri di San Daniele, il 14 o 15 agosto, fui trasferito alle carceri di Via Spalato a Udine. Lì trovai la compagnia di Sergio Polano, Ido Fabris, Francesco Giuliani, Vincenzo Peressutti e di un detenuto mai identificato, che probabilmente era una spia. La mia sorte era appesa a un filo. E tutte le volte che venivo interrogato, nel caso in cui avessi dei ripensamenti, saltava fuori il mio destino, ormai segnato dalla corda al collo. Ero preoccupato, sì, eppure mantenni una freddezza unica che ancora oggi non so spiegare, se non con l'alibi della giovane età. A 24 anni si può irridere anche la morte. Mi sentivo sicuro e forte per il fatto che con la mia deposizione avevo scagionato tutti gli altri sospettati, alcuni dei quali condividevano con me lo spazio di una cella di via Spalato. L'angoscia di quei giorni era rivolta ai familiari e al timore di tradirci chiacchierando tra noi in presenza della spia che dimostrava molta attenzione nei nostri confronti. Per tale motivo, per lunghe ore stavamo in silenzio, evitando anche di scambiarci occhiate d'intesa o di disapprovazione a seconda delle occasioni. E così arrivò l'8 settembre 1944. Quel giorno mi fu comunicato che la magnanimità del Führer aveva commutato la mia pena capitale con la deportazione nel Grande Reich per per lavoro. Alle 4 del mattino, sotto buona scorta, fui accompagnato alla stazione ferroviaria di Udine e immediatamente caricato su un carro merci, assieme a una trentina di altri malcapitati compagni di viaggio. In tutti c'era l'incertezza della destinazione e del nostro impiego, in poche parole, del nostro destino. Dove ci porteranno? Che cosa ci faranno? La nostra scorta era formata da militi della Guardia Nera italiani. Non ci diedero aiuto alcuno. Tra loro dialogavano in madrelingua italiana. Quando si trattava di rispondere alle nostre domande, alzavano le spalle dicendo che non capivano l'italiano. Finalmente, quando Dio volle, si fermò il convoglio, locomotiva blindata in testa, il carro merci dove eravamo stipati noi, un secondo carro merci agganciato al primo, quindi un vagone viaggiatori di seconda classe per le guardie e un'altra locomotiva blindata in coda. Nota. Vale la pena ricordare che tra l'8 settembre 43 e il 25 aprile 44, dall'Italia o da altri territori del Regno, partirono e raggiunsero i lager tedeschi 123 convogli con carichi che andavano da poche decine di persone a oltre 1000. Il primo si mosse da Merano il 6 settembre 43 con destinazione Auschwitz, l'ultimo da Bolzano diretto a Dachau il 22 marzo 45. 15 treni ebbero come meta Buchenwald. Del totale di queste tradotte della morte, due furono formate a Gorizia e 70 a Trieste, la prima il 28 settembre 43 e l'ultima, penultima della macabra serie completa di trasferimenti, cioè 22esima, il 24 febbraio 45 con destinazione Ravensbrück, poi dirottata su Bergen-Belsen. Confronta G. Angeli, Buchenwald, matricola 78403, Udine 2002. Fine nota. Alle 13 la tradotta si mosse verso ignoti destini. Prima tappa a Villaco, dove per l'unica volta il vagone è stato aperto per consentire di vuotare il secchio degli escrementi, cesso, e per il pranzo. Un pezzo di pane e un sorso d'acqua, poi tutta una tirata fino a destinazione. Dopo 4 giorni di sballottamenti per mezza Germania, alle 14 del 12 settembre 1944, approdammo sulla banchina di scarico della stazione ferroviaria di Buchenwald. Nota. Lager di Buchenwald, campo del Bosco di Faggi, sorto nel 1937 vicino a Weimar, con l'originario nome di KL Ettersberg, per isolare gli oppositori politici dal nascente nazionalsocialismo di Hitler. Una cinquantina di baracche, per la maggior parte di legno, numerate e chiamate Block, occupano i 190 ettari di un'area recintata da filo spinato, percorso da corrente elettrica, una ventina di torrette di guardia vigilate da SS Wachsturmbann, con licenze di uccidere chi si avvicinava al recinto. Ogni Block, lungo 53 metri per 8, alloggiava dalle 180 alle 250 persone. Nel 1940 la struttura fu dotata di un forno crematorio. Dall'ottobre 41 inizia l'assassinio di massa dei soldati russi, 8.438, che sono soppressi con un colpo di pistola alla nuca. Confronta G. Angeli, opera citata, pagina 26 e 27. Fine nota. Con ordini secchi ci fecero scendere dai vagoni e ci schierarono per cinque. Zur fünft, schnell, schnell, machen! Eravamo in 42, allineati e coperti, e poi in marcia con una piccola banda di ottoni in testa che scandiva le note di un allegro motivo. Percorremmo così inquadrati la Carracho Weg, che subito dipanò nei nostri pensieri quanto di lusinghiero poteva aver suscitato in noi. Capitammo davanti un enorme portale sovrastato da una sinistra torretta di guardia da dove si vedevano spuntare le canne di più mitragliatrici e il muoversi di alcuni soldati. Sulla griglia di quel portone un'enorme scritta: Jedem das seine. Ebbimo subito la sensazione di essere capitati all'inferno, dove ogni speranza rimane fuori dalla porta. Ma non ci rendemmo immediatamente conto di quello che stava per capitarci. Eravamo convinti di andare a lavorare in fabbrica. Io poi ero più ottimista degli altri, In fin di conti, dicevo, sono studente di medicina. Mi metteranno in ospedale a far qualcosa. Ma quella scritta lassù non sembrava affatto il nome di una ditta. Tra noi c'era uno che conosceva la lingua tedesca. Ci rinfrancò. Non preoccupatevi. Jedem da seine significa a ciascuno il suo. State tranquilli, non succede niente. Ma appena oltrepassata la soglia di quel portone, ogni più lusinghiera impressione si infranse sotto i colpi randellati dei custodi di quel campo. Gridavano come ossessi. Rectlos! Rechts! Fuori legge, a destra! Indicandoci la via verso una costruzione che non tardammo a identificare come il crematorium. Lungo il tragitto, sul lato sinistro della strada, una trave sistemata di traverso sosteneva i corpi di quattro impiccati colpevoli, sapremo poi, di aver tentato di fuggire dal campo. Io credo che quello spettacolo costituisse una specie di benvenuto per tutti i nuovi ospiti del campo e servisse da severo monito. Qui o si fila dritto, oppure la fine è quella che vedete. Giungemmo in una grande struttura in muratura, dove ricevemmo l'ordine di spogliarci di tutto e lasciare i nostri bagagli che, prima beffa, ci sarebbero stati restituiti una volta disinfettati. Ci rasarono in ogni parte del corpo e ci infestarono con larghe pennellate di creolina. Nota. Preparato a base di cresolo greggio e sapone di resina usato per la disinfestazione degli ambienti utilizzati per gli animali. Fine nota. Come in uso per disinfettare i maiali affetti dal mal rossino. Così preparati ci portarono alla sala bagno. Dalle docce uscì una gelida acqua ristoratrice. Sì, perché in altri campi dalle docce usciva il Zyklon B, gas letale, utilizzato per eliminare in massa coloro che non potevano più offrire nulla, vecchi, bambini, donne e non idonee al lavoro, ammalati. A Buchenwald non sono mai esistite le camere a gas. In compenso, a fianco del crematorio è visibile ancora oggi una struttura anomala, una cabina per la misurazione della statura degli ospiti del campo, costituita da un'asta scorrevole recante un foro alla distanza di 15-17 centimetri da altra asta posta in orizzontale, che nell'atto dell'operazione veniva appoggiata sulla sommità cranica del misurando. Tale foro corrispondeva più o meno alla base della nuca. Nel retro della cabina, in asse con il foro sopra descritto, c'era un supporto sul quale veniva saldata una pistola, la cui canna era infilata nel foro soprattutto. Non c'erano problemi per fare centro. Si procedeva a colpo sicuro e con grande rapidità. Se andate a visitare il campo di Buchenwald, soffermatevi a osservare il meccanismo descritto, così come riportato in un eloquente pannello. Quel sistema chiuse l'esistenza di centinaia di detenuti. Ultimata l'operazione bagno, sempre sotto le urla e le imprecazioni dei nostri aguzzini, che non avevano difficoltà a usare il nerbo per picchiare i ritardatari, ma non solo, passammo in un'altra stanza, dove ci dettero un paio di mutande, una camicia, i calzoni, giacca e cappellaccio, assieme a un paio di zoccoli. Tutto abbondantemente usurato e sdrucito. Io non ho mai indossato la divisa zebrata dei primi prigionieri. Sembravamo degli spaventapasseri, tanto eravamo mal vestiti. Quell'abbigliamento era reso ufficiale da due strisce di tela grezza, dove era segnato un numero, e da due triangoli di tela rossa. Quegli accessori dovevano essere cuciti sulla giacca e sulla gamba sinistra dei pantaloni. Nota. I triangoli di vario colore servivano per distinguere le varie categorie cui i detenuti erano stati assegnati. Il rosso individuava i politici, il verde i criminali comuni, rosa per gli omosessuali, viola testimoni di Geova, nero per gli zingari, stella gialla di David per gli ebrei. Fine nota. Mi venne attribuito il numero 21318 e così il baldo studente del quarto anno della facoltà di medicina, il dottorin di Madris, come in paese mi chiamavano, assunse definitivamente la qualifica di schiavo alla mercé delle SS, destinato a essere ceduto a Nolo alla prima ditta che ne avesse fatto richiesta, per qualsiasi impiego di infima manovalanza. E io, che speravo di svolgere servizio nella sanità, mi ritrovai a ricoprire il ruolo di sottoprodotto dell'umanità, senza alcuna identità, solo 2-1-3-1-8. Dopo la consegna di una ciotola di ferro smaltato e di un citut, nota, vasetto, pentolino, fine nota, dello stesso materiale, il cucchiaio me lo sono procurato rinunciando alla mia razione giornaliera di pane, inquadrati nuovamente per 5, fummo accompagnati sotto un enorme tendone, sul pavimento del quale era sparsa della paglia, e qua e là emergeva qualche logora e sporca coperta. I servizi igienici erano costituiti da un rubinetto unico per tutti, dal quale ogni tanto usciva un filo d'acqua, mentre la latrina era costituita da un enorme fossato a cui lati erano stati collocati dei grossi tronchi d'albero. Chi voleva servirsi doveva cucciarsi sopra quei legni e in un equilibrio precario dar luogo alla bisogna, con il pericolo continuo di finire nella fossa, con le conseguenze che ognuno può capire. Iniziò così il periodo eufemisticamente chiamato di quarantena, che durò poco più di una settimana. Si dormiva mucchiati nella puzza di ciascuno e di tutti in un tepore nauseante che sapeva di rancido, di uova marce, di cadavere. Eppure si riposava e si riusciva anche a sognare incubi incomprensibili, spezzoni di vita familiare, arditi corteggiamenti con donne mai viste e conosciute. Si dormiva e si sognava quel tanto che ti lasciavano i Lagerschütz, le guardie del campo, che avevano la consegna di mantenere l'ordine e la disciplina nel campo. Alla luce di potenti riflettori esterni e delle lampade portatili, circolavano ininterrottamente tutta la notte, passando tra gli stretti corridoi che potevano aprirsi tra le file dei prigionieri, distesi e accatastati uno sull'altro, dando calci a destra e a manca o infierendo su quei corpi inermi con i lunghi sfollagente che portavano legati al braccio. Ciò senza ragione, pestare persone che stavano dormendo per il gusto di svegliarle, tormentarle, offenderle, colpirle per divertimento e ridere, sghignazzare dei lamenti di quei disgraziati. Il discorso varrebbe se si trattasse di persone, ma noi non eravamo più persone. Ma allora, che cosa eravamo? Per noi italiani fu inferno, disprezzati e vilipesi dai prigionieri comuni tedeschi che facevano parte delle guardie del campo, per i quali eravamo badoglio o più semplicemente scheisse, merda, odiati dai francesi che erano molto più numerosi di noi, per i quali eravamo Mussolini, in poche parole, quelli che li avevano pugnalati alle spalle. Non riuscivano a capire, malgrado le spiegazioni, che se condividevamo quella condizione era per il fatto che eravamo contrari a quanto successo e da loro recriminato. Provate a immaginare la nostra posizione e il nostro stato d'animo. Nessuno ci voleva. Ci avevano spogliati della nostra personalità. Ci addossavano colpe che si contraddicevano e trovavano giustificazioni in situazioni estranee, perlomeno alle convinzioni personali della totalità dei reclusi. Ma questo era Buchenwald. Nota. Si riporta di seguito la sintesi dell'ambiente di prigionia di Dino Burelli così come descritto nel libro di G. Angeli, Buchenwald, matricola 78403. Una cinquantina di baracche, per la maggior parte di legno, numerate e chiamate bloc, occupano i 190 ettari di un'area recintata da filo spinato, percorso da corrente elettrica con una ventina di torrette di guardia, vigilate da SS Wachsturmbann, con licenza di uccidere, chi si avvicinava al recinto. Ogni bloc, lungo 53 metri per 8, alloggiava dalle 180 alle 250 persone. Da Buchenwald dipendevano 136 commandos, cioè centri di lavoro, che facevano capo a importanti industrie tedesche, come le fabbriche d'armi Gustloff, dove si costruivano i congegni di comando delle V2. 1G, Farben, ASAG, BMW, che ebbe 1300 detenuti per le fabbriche di Eisenach e Abteroda, Rheinmetall, la Junkers, stando alle statistiche aggiornate, al 25 marzo 45 prese in affitto 5.084 prigionieri. Ciò è valso a salvare la vita a qualche migliaio di ebrei, visto che nell'aprile 44 Hitler, a corto di manodopera, autorizzò la sospensione del programma di sterminio razziale per impiegare i detenuti nella costruzione di fortificazioni, affidandone la gestione alle SS di Himmler, e al Ministero della Produzione Bellica guidato da Albert Speer. A partire dal 1942 le SS adibirono il Block 46 a esperimenti medici, costringendo i prigionieri a far da cavie per la produzione di vaccini contro colera, febbre gialla, tifo, scottature di fosforo e a sottoporsi a trasfusioni con plasma scaduto. La prova durava 3 mesi. Chi non moriva dopo quei test impossibili era ugualmente soppresso, perché l'ordine di Berlino parlava chiaro. Dovevano essere fatte scomparire tutte le prove documentali o testimoniali che in un prossimo domani potessero rivelare le atrocità che si compivano nei campi. Il Block funzionò come centro di ricerche per malattie epidemiche fino al 1944. Dal settembre 1943 anche il Block numero 50 fu adibito a quelle ricerche. Note dell'autore. Il così chiamato piccolo campo consisteva nell'utilizzo delle 12 ex scuderie militari, ciascuna di dimensioni non più grandi di 40 metri di lunghezza per 9 e mezzo di larghezza, dove furono intassate dalle 1200 alle 1700 persone. Per lo più si trattava di prigionieri incurabili, buttati là alla rinfusa, in attesa che se ne andassero da soli. E ciò fa pensare al detto attribuito al primo comandante del campo, Karl Koch: nel mio campo non ci sono ammalati, ci sono solo vivi o morti. Koch è meglio noto come comandante del campo di Lublino, dove è stato trasferito fin dal settembre 41. Colpevole di corruzione, è stato giustiziato nel marzo 45, come da sentenza del tribunale tedesco. Hermann Pister prese il posto di Koch a Buchenwald, condannato a morte dalla corte militare americana. Fu giustiziato nel 1948. Nota dell'autore. Fine nota. Dino Burelli. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Terza traccia. I giorni trascorsi allo Zeltenlager, campo di quarantena, non furono certamente edificanti. Estenuanti i controlli e le conte. Se i numeri non tornavano, si ricominciava da capo, nel freddo, sotto la pioggia, lì in piedi come mummie, e guai a dire un ya fuori posto. Si tremava di freddo e di paura. Si tremava perché tutte le nostre membra erano fuori controllo. Vibravano per conto loro, senza ragione, eppure erano soltanto pochi giorni di prigionia. Poi la visita per i pidocchi. Cosa vuoi visitare? C'erano, la facevano da padroni, e non poteva essere altro nelle condizioni in cui eravamo costretti a vivere. Mi fecero sì 2 o 3 iniezioni di non so che cosa. Sapendo ora degli esperimenti che facevano nel campo, è possibile che abbiano utilizzato anche il mio corpo. Non ho subito conseguenze, però. Ma attenzione anche alla strisciolina, che con quel numero sovrimpresso a lapis costituiva la nostra carta d'identità. Se quel pezzetto di stoffa era stato applicato in modo non conforme, nasceva un caso di guerra, e il malcapitato le sentiva e le prendeva. Dopo una settimana di vita sotto il tendone, ecco la buona notizia della sistemazione in baracca. Era un lusso, letti a castello, paglia asciutta, servizi all'interno, un tavolo centrale e soprattutto un posto fisso. Sapere che per dormire potevi usufruire di uno spazio pur minimo, solo per te, senza dover fare a pugni per un pugnetto di paglia, era una grande, grande cosa. Lì avremmo dovuto lavorare. Ma stante che le fabbriche erano state bombardate dagli alleati, i nostri carcerieri non trovarono di meglio che impiegarci nel trasporto di pietre dalla cava vicina fino al campo. Nota. Va ricordato a questo proposito che nell'attacco aereo del 24 agosto 1944, diretto sul complesso industriale Gustloff, persero la vita, tra gli altri, il presidente del gruppo socialdemocratico del Reichstag, Rudolfo Breischheid, e Mafalda di Savoia, figlia del re d'Italia Vittorio Emanuele III, che si trovavano in condizioni di cattività nel campo di Buchenwald. Fine nota. 8 ore di lavoro al giorno che non servivano a nulla, perché una volta portate a destinazione, quelle pietre dovevano essere ricaricate sulla schiena e riportate in cava. Allora, quell'esercizio mi parve assurdo, stupido, inutile. Oggi mi rendo conto che anche quei lavori sciocchi erano studiati per annullarti e possibilmente per farti morire lentamente. Mi vedo ancora formica tra formiche, salire quell'interminabile scala che portava al campo, granello d'una lunga fila come appunto fanno le formiche quando si apprestano a recare in tana le provviste per l'inverno. Ma le formiche non hanno a fianco gli aguzzini che le spingono, le pestano, e noi sì, eravamo gli schiavi, zavorra da distruggere. La fama di quel campo aveva ispirato già nel 38 Fritz Bidehoener e Hermann Leopoldi, che scrissero e musicarono il canto di Buchenwald, del quale la prima delle quattro sestine di cui è composto così inizia. Allo spuntar dell'alba, prima che il sole sorrida, le colonne si incamminano alla fatica giornaliera, nella penombra grigia del mattino. Per finire in uno struggente appello di vita: O Buchenwald, non ti posso scordare, perché tu sei il mio destino. Chi ti ha perduto soltanto può capire quanto sia meravigliosa la libertà. Intanto in Italia nessuno credeva che io fossi ancora vivo, dal momento che dall'arresto non vi erano state più notizie su di me. Sicché qualcuno pensò di sviare le indagini della polizia tedesca verso quel Burelli, autore di innumerevoli atti di sabotaggio contro la base aerea di Rivoli di Osoppo, i tralicci di Reana del Royale. I capi di imputazione erano tali da farmi sembrare un capo partigiano intenzionato a condurre una guerra personale contro la Germania. Fu imbastito un altro processo e la sentenza non poteva essere che una: pena di morte. A sentire quel pronunciamento svenni come un bacalà. Ma fortuna no, provvidenza o meno, qualcuno mi aiutò a salvare la pelle, favorendo il mio trasferimento presso il campo secondario di Lagenstein-Zweiberge. Nota: sorgeva in una foresta ai piedi della collina di Teckenberg, a circa 5 chilometri da Langenstein. La sua costituzione risale ai primi di luglio del 44 ed era chiamata in codice Malachit. Serviva per alloggiare i prigionieri addetti alla costruzione delle fabbriche sotterranee impegnate nella produzione aeronautica iniziata il 14 gennaio 45, appunto, dalla Malachit AG. Nata dalla fusione delle aziende Hermann Göring Reichswerke Salgitter e il Junkers Flugzeugwerke Dessau. Il comandante del campo era Paul Xau e si valuta che non meno di 5.000 prigionieri vi siano stati trattenuti. Di questi, solo il 40% è sopravvissuto. Il campo è stato liberato dagli americani l'11 aprile 1945. Oggi le parti conservate fanno parte di un parco della rimembranza. Fine nota. Fu il capo baracca ad avviarmi verso la nuova destinazione per evitarmi di finire impiccato come quei quattro che vidi appesi quando varcai la porta di Buchenwald. Così, il 6 ottobre 44, fui assegnato all'operazione Maifisch. In altre parole, dopo 2 giorni di viaggio in carro bestiame scoperto, mi trovai inserito tra i lavoratori impiegati nel progetto Maifisch. Nota: letteralmente alosa, pesce che risale i fiumi per riprodursi. Fine nota. Nome in codice di un comando che aveva come finalità lo scavo di gallerie in cui avrebbero dovuto essere allocate fabbriche sotterranee per la produzione di materiale bellico. In un secondo tempo il progetto assunse il nome sempre in codice di Malachit. Il campo era identico agli altri, filo spinato percorso da corrente elettrica ad alta tensione per recinto. Ogni 80-100 metri una garitta sopraelevata. A destra dell'ingresso una costruzione in muratura fungeva da cucina e deposito viveri. Sparse nel bosco le baracche in legno e in mezzo un grande spiazzo per le adunate, la conta e i controlli vari. A me toccò condividere il giaciglio datomi nella baracca numero 13 con il professor Giulio Smareglia, insegnante di lettere a Pola, il cui cognome tradiva origini di un casato di artisti e scrittori. Basta ricordare Antonio Smareglia, musicista di fama, morto a Grado nel 1929. Durante la Prima Guerra Mondiale era stato ospite dei campi di concentramento austriaci. Con noi anche Alberto Berti, finito lì per la sua attività partigiana in Istria e a Trieste. A fine guerra ha scritto un memoriale titolato Viaggio nel pianeta nazista. Il nostro giaciglio era il secondo piano d'una lunga teoria di letti a castello. In un primo tempo stavamo comodi in due, dove c'era posto soltanto per uno. Più tardi dovemmo adattarci in tre, a dividere quel misero lettuccio. Ma l'impressione più profonda la ebbi nel vedere quella massa di straccioni maleodoranti con i quali avremmo dovuto soggiornare. Mi sentii offeso nella dignità di uomo e mi permisi di richiamare il senso dell'ordine, della pulizia, della decenza, mai più pensando che, passata una settimana, mi sarei trovato in condizioni peggiori delle loro. Fui posto agli ordini del Block Altesten, capo baracca, appartenente alla categoria dei triangoli verdi, delinquenti comuni, coadiuvato da due individui della medesima estrazione, Stubendienst, ovvero responsabile del servizio di pulizia della camerata. Ero caduto dalla pentola alla brace. Lavabi e latrine erano all'esterno degli alloggiamenti e spesso l'acqua mancava. Cominciai allora a capire la sciatteria dei miei compagni di sventura. Non c'era la possibilità di lavarsi. Ben poche volte riuscirò a togliermi dal viso la patina di polvere accumulata durante le lunghe ore trascorse in galleria a scavare e portar fuori sui carrelli stracolmi i detriti e le pietre. In compenso, a Langenstein il vitto era più scarso che non a Buchenwald, dal momento che là il filone di pane si divideva in quattro, qui prima in sei e poi in otto e negli ultimi tempi in 12, il tutto accompagnato da un filino esile esile di margarina. Al mattino ci servivano una brodaglia che chiamavano chai. Avrebbe dovuto essere un tè. Era leggermente zuccherata e calda e ciò contribuì a scaldarci un po'. Alla sera un pezzo di pane diviso, come ho detto prima, e una ciotola di brodo. Mi sembravano così grandi quei contenitori allora. Visti al museo del campo dopo la guerra, mi sono reso conto che invece erano piccolissimi. Con un calcolo approssimativo, ho stimato in 600 le calorie che riuscivamo ad accumulare, e ciò a fronte di un lavoro fisico defatigante, 13 ore al giorno in galleria, senza pausa alcuna, se non per i nostri sorveglianti che a mezzogiorno si concedevano una mezz'ora per il pranzo. Va da sé che al ritorno in baracca, quando ti davano quelle misere razioni, cercavi di utilizzarle come meglio potevi, stando attento di non fartele rubare, perché quella era la solidarietà tra deportati e amici. Il mio periodo di riposo l'ho goduto nelle sole due volte che mi hanno portato a scaricare mattoni. Mentre durante le mansioni ordinarie in galleria dovevo percorrere circa 2 chilometri per entrare in galleria e altri due per uscire a scaricare le pietre dal carrello, nelle circostanze sopra descritte ci portarono alla stazione ferroviaria di Langenstein a bordo di un trattore. Là ci hanno fatto svuotare interi vagoni di merce. In quei momenti abbiamo riposato. La sveglia arrivava presto al mattino, quando ti sembrava di esserti appena coricato. Nel grigiore delle prime ore dell'alba e dal silenzio amico della notte si levava violento il trillo del fischietto del capo baracca, accompagnato da concitate grida: «Aufstehen! Aufstehen!» «Alzarsi! Alzarsi!» Immediatamente una torma di assistenti, facendo roteare lunghi manganelli, entrarono nelle baracche e, per svettire le operazioni di discesa dai castelli, menavano colpi a destra e a manca. In fretta ci veniva distribuita la brodaglia di cui ho detto, e poi per cinque. Zu fünf, verso la piazza dell'appello, in attesa della conta, col terrore di capitare sotto le sgrinfie dei Vorarbeiter, caposquadra più feroci e maneschi. Freddo, freddo, pestare i piedi per scaldarsi, il naso gocciolante e finalmente il grido Mütze ab, giù il berretto. L'appello e partenza lungo la fangosa strada al ritmo del fragore delle pentole e gavettini che avevamo appesi ai fianchi e che sotto il movimento dei nostri corpi tintinnavano sinistramente come un concerto funebre. Quei tragitti mi consentivano di dialogare con Giulio, con il quale ho trascorso tutto il periodo della mia prigionia. Il terzo, con il quale si doveva per forza di cose familiarizzare in quanto coinquilino della stessa cuccetta, era un francese, discreto, taciturno, buono. Si fantasticava con Giulio: «Guarda in che condizioni siamo, eppure la vita ci appare bella, bella da morire.» Ma se la vediamo bella ora, chissà com'era prima, prima di finire qui a marcire tra fango e pidocchi. E a casa? Sapranno dove siamo? Loro saranno vivi? Ti ricordi il pastone caldo che la nonna d'inverno preparava per nutrire le galline? Se ne avessimo una fetta qui ora. Quando torneremo, come ci comporteremo? In ogni caso bisogna resistere, a tutti i costi, lottare con la mente e il corpo per la precaria sopravvivenza. Intanto cerchiamo l'aiuto spirituale. Preghiamo. Le litanie della Vergine e soprattutto Regina Pacis, ora pro nobis, ripetuta e implorata tante volte. E le nostre famiglie lasciate a casa nella bufera. Chi non troveremo più al ritorno? Bisogna lottare se si vuol tornare, lottare e sperare. Chi perde la speranza non uscirà vivo da questo inferno. Sperando, forse. La domenica pomeriggio potevamo fruire di 2 o 3 ore di sosta che utilizzavamo per parlare di politica. Ci si riuniva e si provvedeva a elaborare idee per la Costituzione che sarebbe seguita alla fine della guerra. Anche lassù emersero i problemi territoriali riguardanti l'Italia e la Jugoslavia, anche per l'acceso nazionalismo palesato dai prigionieri appartenenti a tale etnia. Ma il nostro pensiero tornava sempre ai paesi della vita, alla famiglia, all'Italia. Chissà che cosa sta succedendo laggiù, ci si chiedeva. Perché notizie non ce n'erano. E poi c'erano le solite voci illusorie che circolavano talvolta prive di ogni fondamento. Nel mese di ottobre ci hanno detto: gli americani hanno già attraversato il Reno, e quindi eravamo convinti che sarebbero arrivati da noi con la stessa velocità osservata per giungere al Reno da Dover e Calais. In una settimana sono qua. Il giorno appresso la smentita. E così, in questo alternarsi di notizie buone e cattive, che davano e toglievano la speranza, trascorrevano i giorni e i mesi. Domani ci sarà doppia razione di pane, evviva! Invece riducevano anche quella dei giorni passati. Era un sadismo terribile. C'era anche una guerra psicologica da parte loro, volta a distruggerti. Noi, appunto, parlavamo anche di queste cose, perché ci illudevamo, dicevamo che tutto andava bene, che in Italia c'era stato lo sbarco ad Anzio. Stavano risalendo tutta la penisola e quindi si parlava già di come sarebbe stata l'Italia al nostro ritorno. Distrutta, bombardata, ma il più delle volte si parlava di cibo. Consolante illusorio, a questo proposito un certo Stanco, cuoco sulle navi della Kosulich. Gli chiedevamo: Stanco, oggi cosa mangiamo? Ed egli faceva il menù con in testa il prosciutto di San Daniele e poi il seguito facendoci venire l'acquolina in bocca. Convinto com'ero della competenza di Stanco, mi ero preso nota delle sue ricette in un libretto che ora fa parte della documentazione nell'archivio del campo di Langenstein. Mantenere i contatti l'un l'altro era difficile nel campo, se non impossibile. I sentieri erano ricolmi di fango e con gli zoccoli che calzavamo e la denutrizione non riuscivamo a superare la breve salita che separava le baracche dalla piazza dell'appello. Quindi riunioni in baracca e muoversi il meno possibile per non consumare energie. E i giorni intanto sfilavano via, tutti uguali. Los, los, avanti. Forza, entra in galleria, carica le pietre sui vagonetti, spingili fuori, scarica e poi di nuovo dentro e poi ancora fuori, sotto il pungolo del capò, che con urlo e botte incita le bestie da soma. Poiché al Zivilmeister principale sembra che si lavori a rilento. E per quelle maledette 13 ore al giorno, che ho già ricordato, con quella pausa di mezz'ora non per mangiare, ma soltanto per stendersi i supini e leccarsi le dita, tagliuzzate dagli spigoli aguzzi delle pietre. Una pausa per osservare le ferite, massaggiare le contusioni sperando che giovi. Quando finirà? Berti, nel libro sopracitato, riporta Il canto di Langenstein, opera del cecoslovacco Miroslav Rigel. La sintesi poetica rende perfettamente l'idea del nostro stato d'animo di prigionieri, anelanti la vita e la libertà. Grabe, grabe, Gefangener. Scava, scava, prigioniero. Scava nel tunnel la dura pietra e con la pietra scavi la tua fossa. Torneremo liberi e racconteremo al mondo intero cos'è stato il nazismo. Langenstein, Langenstein, non ci distruggerai. Quelli trascritti sono i primi tre versi del canto e l'ultima quartina. La fine dell'orario di lavoro era attesa con ansia. Sempre inquadrati per cinque si rientrava. Una colonna di uomini stanchi, sfiniti, che si trascinava ciondolando. I più resistenti dovevano aiutare i più deboli, i più forti si caricavano sulle spalle morti, perché alla conta tutto doveva quadrare. Non un uomo in più, né uno in meno, vivi e morti. Poi tutti alle baracche a ricevere il meritato compenso. Un mestolo di brodaglia in cui, rari nantes in pelago vasto, galleggiavano dei pezzi di patata e carota, il tutto ispessito da un po' di farina. Da 20 a 12 grammi di margarina, 1 o 2 volte alla settimana un pugnetto di carne o frattaglie macinate, 30 o 40 grammi forse. Fame, tanta, tanta fame, freddo, tanto freddo. Perciò bisognava arrangiarsi alla meglio. Nella affannosa ricerca di cibo incontrai un prigioniero che si presentò con il nome di Abbondanza. Lavorava nella sartoria delle guardie del campo e in tale veste aveva la possibilità di procurarsi viveri supplementari. Assieme a Giulio stipulai un contratto di assistenza a pagamento. Per ogni pentolino di zuppa targata SS lo avrei debitamente compensato al rientro in Italia. Lui pretendeva 30.000 a razione, una cifra estremamente esosa. Quei pochi pentolini che riuscì a passarci non potevano certo risolvere il nostro problema alimentare, ma in tempo di tempesta ogni buso esemporto. Quell'uomo rientrò in patria molto prima di me, certo che io fossi rimasto tra i tanti caduti sulla collina di Langenstein. Passò da mia madre e si fece pagare il pattuito e oltre. Non sono riuscito a rintracciarlo, furbescamente mi aveva rilasciato false generalità. In qualsiasi modo, bisognava vivere per tornare a casa, assistere alla sconfitta della barbarie e per godere della tanto sofferta libertà. Libertà. Pur di non morire di fame, ci aggrappavamo a tutte le occasioni possibili. Una di queste circostanze si presentò con l'incontro di Rino Bagatto di San Daniele. Egli lavorava come idraulico presso una ditta del luogo. Ci rincuorò, affermando che le truppe alleate stavano avanzando velocemente, quando nella realtà non avevano ancora oltrepassato il Reno. Tutto giovava a farci resistere, a sperare in una prossima soluzione e quindi a sostenere il nostro morale. Unica forza che ancora era in grado di darci coraggio e di non mollare. Rino promise aiuti per il giorno successivo. Lo rividi a San Daniele nel luglio del 45. Forse sospettato, non gli era stato più possibile tornare da noi con i viveri attesi. Un'altra volta riuscì a rubare un po' di avena e di sanse di Barbabietola contenute nella musette del cavallo adibito al traino del carretto che serviva al trasporto dei cadaveri al crematorio di Quedlinburg. Ben presto quel servizio cessò, perché i morti da bruciare erano talmente tanti che quel forno non riusciva a smaltirli. Fummo costretti così a scavare fossi comuni nei pressi del campo che regolarmente ogni sera, a rientro dal lavoro, riempivamo con i morti freschi e con quelli accatastati in una baracca isolata. Si cominciò a registrare i primi decessi per inedia verso la metà di novembre del 44, dapprima con poche unità, poi a ritmo più sostenuto. Non che prima di quel periodo non ci fossero stati morti, erano però tutti collegati a incidenti sul lavoro o a malattie. Il tempo passava lento ma inesorabile. Lavoravo in galleria e qualche volta con le squadre di manutenzione del campo. Improvvisamente, era il gennaio del 45, adunata generale per la restituzione parziale dei bagagli che ci avevano requisito al nostro arrivo a Buchenwald. Nel mascone del mio zaino rinvenni naturalmente vuoto il mio portasigarette di cuoio. Con l'aiuto di Giulio, che conosceva bene il tedesco, riuscii a cederlo a un Zivilmeister per mezza pagnotta. E per quel giorno vivemmo sazi e felici. Certo che questi approvvigionamenti aleatori non erano sufficienti a coprire il deficit alimentare, ma moralmente riempivano lo stomaco di speranza, come succedeva parlando di cibo e preparando menù virtuali. Riuscii a tirare avanti fino a metà del mese di marzo del 45, poi il crollo. Non riuscivo a reggermi in piedi, ero sfinito. Le gambe gonfie, non riuscivo più a camminare. Mi ricoverarono a Revier, infermeria, dove dal momento che ero meno grave degli altri degenti, mi hanno assegnato il compito di seguire i compagni colpiti da dissenteria. Per cui, immaginarsi, merda dappertutto. Pezzuole, sottiletti per impedire la fuoriuscita del liquame e la conseguente colata sull'impiantito. Insomma, non ci si poteva più muovere e i morti aumentavano di ora in ora. Tuttavia, la speranza era dura a morire, anche perché dopo un inverno terribilmente freddo, i tepori della primavera si andavano accentuando e con quel clima più accattivante anche le nostre condizioni davano l'idea di migliorare. Soltanto l'idea, però, perché il trattamento restava immutato e la cattiveria dei Vorarbeiter e dei Zivilmeister non accennava a momenti di umanità. Il loro obiettivo era il lavoro e la consegna delle opere entro i termini stabiliti. Per il resto, nulla contava, tanto che nel confronto tra loro e le SS, orribile dictu, i secondi erano più malleabili. Questi ti davano qualche spintone con il calcio dei fucili o dei mitra. Quelli erano autentici indemoniati, picchiavano sangue con pugni, schiaffi, calci, fino a ridurre più di qualcuno in fin di vita. E pensare che erano nostri compagni con il solo compito di vigilare sulle squadre di noi operai. Da qualche tempo il campo era percorso da una strana frenesia e un'atmosfera funesta aleggiava misteriosa sopra uomini e cose. Il 9 aprile 1945 fu fatta una selezione tra i prigionieri. Chi era in grado di camminare con le proprie gambe riceveva una pagnotta e doveva incolonnarsi per un trasferimento senza destinazione certa. Nota. Dal gennaio 45, allorquando l'avanzata dell'Armata Rossa assunse ritmi più rapidi, minacciando seriamente l'invasione della Germania, i tedeschi iniziarono l'evacuazione dei campi di concentramento, spostando contingenti sempre maggiori di prigionieri, dando luogo a quelle famigerate marce della morte, responsabili della fine di migliaia e migliaia di esseri umani. Confronta G. Angeli, Buchenwald, matricola 78403, Udine 2002. Fine nota. Partirono in 3.500. Si trattava di impedire che delle persone ridotte allo stremo, da stenti, fame, maltrattamenti, cadessero in mano alle truppe alleate. In noi, rimasti al campo, affiorarono le più tristi ipotesi. Le ammazzeranno tutti? Le porteranno nelle gallerie e poi faranno saltare gli ingressi? Andranno in qualche altro campo? Vagarono per giorni e giorni nella regione. Quando la colonna fu intercettata dalle avanguardie russe, il loro numero era ridotto a 500. Wittenberg, Alta Slesia, 21 aprile 45. Rimanemmo al campo in circa un migliaio. Io ero dato per morto dal momento che era stato ricoverato in quell'infermeria che ho detto e da lì non mi ero mosso. Le guardie avevano cessato di vigilare dall'alto delle torrette. Avevano lasciato un povero diavolo a guardia dell'ingresso principale che i primi colpi ravvicinati di cannone se la svignò. Gli aerei americani sorvolavano il campo a bassa quota senza esser fatti segno ai colpi dell'antiaerea. Ma la corrente elettrica continuava a viaggiare sul filo spinato. Pioveva in quei giorni e un compagno che aveva tentato di oltrepassare il recinto ponendovi sopra un asse di legno rimase fulminato. Ci furono altri casi. Restavano lì appesi ai reticolati nell'ultimo anelito di libertà. Così bloccati, decidemmo di muoverci all'interno, occupando altre baracche del piccolo campo, che almeno si presentavano meno sozze delle nostre. Rovistando nelle cucine, ci procurammo i viveri necessari per tenerci lontani dalle fosse comuni, fin tanto che era possibile. Poi qualcuno staccò la corrente. Io sono convinto sia stato Tino Berti. Fu una liberazione. L'11 aprile scorcemmo il cancello d'ingresso aperto. Sotto braccio a Giulio Smareglia mi avviai verso l'uscita. Prima di avviarmi sulla strada fangosa, volsi lo sguardo al campo. Là avevo lasciato Fogar, Piemonte, Salsilli. Berti era scomparso dalla circolazione e così Giulio contento. Nel campo entravano gli americani a bordo di jeep. Assurdo dirlo oggi, ma era così. Per noi non erano liberatori, ma uomini in divisa, e qualsiasi divisa per noi era terrore. Sulla base di queste considerazioni decidemmo la fuga per non essere nuovamente catturati. Eravamo talmente sconvolti da uno stato d'animo ridotto agli estremi che in ogni divisa scorgevamo un torturatore pronto ad angariarci, frustarci, deriderci. Scartammo l'idea di andare verso il paese o verso le gallerie. Scegliemmo la stradina che correva a lato del monte e si dirigeva verso il bosco. Sentivamo il bisogno di protezione sicura, di muoverci senza essere scrutati o visti. Era una clandestinità sciocca, ma ricercata come ancora di salvezza e di libertà. Lungo il percorso notammo molti nidi prefabbricati collocati sugli alberi dalla gente del posto. Li aggredimmo tutti alla ricerca di uova e di uccelli. Vuoti, tutti vuoti. Altri ci avevano preceduti e avevano fatto piazza pulita. Arrivammo così all'aeroporto di Halberstadt, nelle ipotesi fantastiche che ci avevano fatto sognare un rapido rientro a casa. Ci eravamo soffermati anche sulla possibilità di prendere l'aereo. In effetti tra noi c'erano anche dei piloti, ma Salsilli era morto il giorno prima e di Berti si erano perse le tracce. Avevamo localizzato un aereo, era ridotto una carcassa tenuta lì per recuperare i pezzi di ricambio. L'idea non ci abbandonò subito. Si sciolse come neve al sole quando, ritrovato Berti, ci sconfidò che non era mai salito su un aereo e che aveva fatto servizio militare in un aeroporto militare, ma a terra, in amministrazione. Il sogno svanì, compensato dalla soddisfazione di aver rincontrato un amico del quale ci era ignota la sorte. Berti, assieme a Contento, era impegnato ad arrostire una fetta di carne di cavallo su una piastra improvvisata nell'ambiente rumoroso di una baracca piena di ex soldati del Regio Esercito Italiano, confinati lassù dopo l'8 settembre del 1943. Nota. Degli 810.000 militari italiani catturati dai tedeschi, circa 600.000 sono stati classificati IMI, internati militari italiani, una categoria cioè alla quale non veniva riconosciuto il trattamento per i prigionieri di guerra contemplato dalla Convenzione di Ginevra del 1929. Perciò anch'essi furono sottoposti a un trattamento disumano. Fine nota. Dino Burelli. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Quarta traccia. Anch'io e Smareglia strappammo un pezzo di carne dal quarto di cavallo appeso in mezzo alla stanza e ci facemmo largo attorno a quel desco di gente affamata. Stavamo per riappropriarci di un po' di fiducia e di allegria. Vivi, con la prospettiva di tornare a casa con altri italiani. Mangiammo e ne volevamo ancora e poi ancora. Meno male che un improvviso malore di Berti, colpito da una grave emottisi, ci fece smettere di botto. Denutriti come eravamo, quell'ingurgitare senza freni di cibo ci avrebbe fatti andare al creatore. L'allegria che si era diffusa nella baracca si spense per lasciare spazio a un silenzio preoccupato. Ne avevamo viste di tutti i colori, eppure l'inquietudine di un amico che sputava sangue a fiotti aveva impressionato tutti. Uno dei militari che era lì, Elci Moro, di Santodorico di Flaibano, si offrì di darci una mano per trasportare Tino in ospedale. Questo era collocato in fondo al campo di atterraggio ed era costituito da una serie di tende. Ricoverato Berti, che fu subito trasferito in un altro centro sanitario, noi tre, io, Contento e Smareglia, fummo a forza trattenuti e sottoposti a una alimentazione controllata a base di latte condensato e uova in polvere. In effetti, noi eravamo soltanto denutriti, scheletri ambulanti e per di più con la testa non tutta a casa, ma senza malattie organiche di rilievo. Ci liberarono finalmente dagli stracci che portavamo da diversi mesi e dalla copiosa fauna, pidocchi, acari, pulci, e ci sistemarono in brandine da campo sotto capaci tendoni. Iniziò così il nostro recupero. Il nostro ritorno alla vita. Fuori dalle tende avevano messo dei bidoni di acqua, da una parte mista con acido citrico, dall'altra con cloro. Tutti bevevamo alla prima fonte. Quando i nostri assistenti si accorsero, ci spiegarono che dovevamo sforzarci di bere cloro per disinfettarci a fondo e che l'acido citrico serviva soltanto per placare la sete. Noi, tra l'altro, avevamo una fame boia. E la stretta alimentare impostaci, intervallata da pillole di tutti i colori, non giovava al nostro ristabilimento. Tant'è che in quel periodo persi una trentina di chili per poi riprenderli e mantenerli al momento del ripristino della dieta normale. Ci dicevano: se volete tornare a casa, dovete obbedire. Sotto tutti i profili avevano ragione. Ma allora io pensavo: avevo una casa? E io chi ero? Per troppo tempo ero stato il 213-18, che ancora non riuscivo a ritrovare me stesso. Giornalmente ricevevamo la visita di Elci, che non mancava di ragguagliarci sugli sviluppi della guerra e ci spronava a tener duro. Il conforto delle sue parole pian piano ci riportava al nostro mondo, quello terribile che Tino Berti gli aveva raccontato, e quello pieno di speranze che cullavamo man mano che sentivamo le forze riprendere. Con le forze riacquistammo lentamente coscienza di noi stessi e tornammo a nascere come fanciulli. Ho scordato il tempo trascorso in ospedale. So che, finito il periodo di degenza, mi trovai alloggiato in una caserma di Halberstadt, dove avremmo dovuto arrangiarci perché la tutela americana non c'era più. Nostro nume protettore, sempre il generoso Elci, che ci procurava da mangiare e faceva la spola tra Halberstadt e Quedlinburg, sede del comando inglese di zona, subentrato a quello americano, a perorare la nostra causa, notizia, casa e rimpatrio. Quei tentativi furono vani. Verso i primi di giugno del 45, rinfrancati nel fisico e nel morale, io ero tornato a essere Dino Burelli di Madrisio di Fagagna. Decidemmo di affrontare il cammino verso casa. Avremmo tentato l'avventura comunque, anche se in extremis Elci non avesse ottenuto il sospirato salvacondotto. Sono ex prigionieri politici in viaggio di rientro verso casa. Si prega di dare ogni possibile aiuto. Con quel pezzo di carta e tanta voglia di arrivare, partimmo. Elci Moro, Giulio Smareglia e un certo Furlan, di Caporetto o Tolmino, un francese del quale ho scordato il nome, ed io. Non sono mai riuscito a riordinare il tragitto con una certa precisione. So che ci siamo serviti dei mezzi più vari. Tutto era buono, purché portasse a sud: carrette trainate da cavalli, mezzi militari, treni locali, anche se la gran parte del percorso è stata coperta con il proverbiale Caval di San Francesco, a piedi. Il 23 giugno giungemmo a Monaco di Baviera e lì aspettammo il formarsi di una tradotta per l'Italia con ingresso a Bolzano, che raggiungemmo il 26. Finalmente in Italia. Ma Italia vera? Solo al centro di raccolta della Pontificia Opera di Assistenza si parlava italiano, fuori sempre tedesco. Non so per quale ragione, o sapor d'acqua natio, mentre eravamo nell'inferno di Langenstein con Giulio, discutevo spesso su quale cibo avremmo preferito mangiare una volta rimpatriati. Il dialogo si prolungava per ore, per concludersi sempre alla stessa maniera: lassù ci era mancata una bella terrina di radicchio con le uova sode. Quel delirio struggente, quel desiderio immane poteva essere esaudito. Entrammo in un'osteria tipica di Bolzano. In qualche maniera riuscimmo a farci capire e a mangiare il tanto agognato radicchio, condito con l'aceto, pur tra gli sguardi cagneschi di avventori e osti. Bevemmo anche mezzo litro di vino rosso, sufficiente per ubriacarci. Eravamo felici. Un piatto di radicchio, due uova, un bicchiere di vino. Com'è la vita? Il 26 giugno, su un camion militare adattato per il trasporto di persone, arrivammo a Udine e fummo scaricati in via Tiberio Deciani. Giulio prese immediatamente la via di Trieste. Elci, con nel cuore Santodorico di Flaibano, si avviò di buon grado in direzione del suo paese. Io fui accolto inaspettatamente da Corrado Gallino, Ivo, che era stato il mio comandante partigiano. Egli mi ospitò per la notte e l'indomani mattina, dopo avermi accompagnato in via San Daniele, da dove partivano i tram per Fagagna e San Daniele, rinnovandomi l'abbraccio forte con il quale mi aveva salutato al mio arrivo, mi augurò buon viaggio e buona fortuna. A quell'ora del mattino non c'era tanta gente sul tram. Avrei potuto trovare un posto comodo nella prima o nella seconda carrozza. Preferii sistemarmi in piedi vicino al manovratore, perché ciò mi dava la sensazione di arrivare prima. Si trattava di una corsa diretta senza fermate intermedie come quelle di Madrisio. e il conducente, Leo Scrosoppi, quel giorno fece uno strappo alla regola e mi depositò al casello del mio paese. Saranno state le 7 del mattino. Sceso dal tram, mi fermai a guardare il cielo del mio paese. Ero confuso, instupidito, con 1000 pensieri che mi frullavano nella testa. Ero a casa mia, eppure mi sembrava di essere un estraneo. Riscoprivo la mia terra, i campi di grano, l'erba verde delle colline, i tetti delle case. Erano scomparsi i gelsi, solo qua e là i cespugli a nascondere la base della pianta era recisa di brutto. Per arrivare in paese, dovevo percorrere un tratto di strada che passava di fronte al cimitero. Decisi di entrarvi per rendere omaggio a tutti i morti conosciuti e no, ma soprattutto per accertarmi che alcuno dei miei di famiglia non ne avesse trovato alloggio. Non mi accorsi di cambiamenti vistosi. Tutto era rimasto come quella domenica d'agosto del 44, che mi aveva visto partire per la Germania. Sollevato, uscii dal camposanto, riflettendo su me stesso e accogliendo veramente l'idea che il morto, in ultima analisi, ero proprio io. In famiglia e in paese, quell'ipotesi era diventata realtà, dal momento che da mesi e mesi non avevo dato segni di vita. È plausibile lo spavento che colse una buona donna del luogo, Lea Pugnale, quando vide uscire da quel luogo santo Dino, il figlio di Malie e di Beppo, morto e stramorto chissà dove. Si fosse fermata, avrei potuto spiegare che non era un fantasma, come fuori di sé andava urlando o precipitandosi verso il paese. Lea. In breve tutto il villaggio fu messo sottosopra da quel segnale d'allarme, la comunità interpretò invece come un messaggio di festa. In breve, attorno a me, si raccolse una piccola folla di paesani, vocianti. Tutti volevano toccarmi, abbracciarmi, sentirmi parlare, raccontare. Ma io ridevo e piangevo, davo pacche sulla schiena e le ricevevo. A un certo punto entrò in scena anche la banda musicale locale, che di ritorno da un funerale a San Tommaso si mise in testa la colonna e, suonando la marcia di Radeschi, guidò il corteo verso il centro del paese. A quel punto pensai: guarda, una banda mi accompagnò nel campo di Buchenwald e la banda del mio paese mi restituisce al mio ambiente, alla mia terra. Quella marcia costituiva il pezzo classico della banda di Madrisio di Fagagna ed era nota come Singer, in quanto lo spartito musicale era stato fornito ai suonatori da un rappresentante delle macchine da cucire Singer che girava nella zona. Accolsi con gioia quei suoni, ma non vedevo l'ora di tornare a casa mia, in famiglia. Alle 11 circa il bagno di gente si sciolse e io arrivai finalmente in prossimità di casa. La notizia intanto si era sparsa un po' dovunque e quanti mi conoscevano si erano raccolti attorno ai miei familiari. C'era la mia fidanzata, il mio prossimo suocero, i parenti di San Daniele e una quantità di altri. La mamma e la mia fidanzata mi buttarono le braccia al collo, quasi soffocandomi di baci e di carezze. Io, stordito, continuavo a ripetere, quasi scusandomi: mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Inconsciamente mi giustificavo allo stesso modo di quando bambino pericoloso, come mi giudicava la mamma, rientravo a casa con le gambe scorticate, un ginocchio rotto, le braccia piene di abrasioni. Non mi sono fatto niente, anche se poi dovevo zoppicare per diversi giorni o tenere il braccio al collo per altrettanto tempo. Trascorsi i primi giorni di ambientamento, la fortuna ha cominciato ad assistermi, perché non sono stato oppresso dagli incubi che mi avevano perseguitato per lungo tempo. Ero guarito, non mi sono portato dietro le conseguenze negative della permanenza al campo, che per taluni sono state gravi e funeste. In quel periodo avevo soltanto paura di parlare del mio recente passato, tanto erano fuori dall'ordinario le traversie che avevo sopportato. Pensavo che la gente potesse prendermi per pazzo, per un mitomane, che raccontassi fiabe o stupidaggini. Riflettevo. Eppure anche Marco Polo non fu creduto sulle prime. Cercai in tutti i modi di riporre in un cassetto ben chiuso tutti i miei tristi ricordi, le angherie, le umiliazioni, il terrore e tutte le sofferenze subite dall'arresto a San Daniele alla liberazione del campo di Langenstein e Zweiberge, e non solo le mie, ma anche quelle dei miei compagni di sventura, e gli occhi imbambolati dei moribondi, gli stracci che ricoprivano gli scheletri dei morti e le cataste di cadaveri. Restio a parlare della deportazione perché non volevo rivivere quei giorni da incubo e anche per rispetto del dolore di quelle famiglie che non hanno avuto il regalo del ritorno dei loro cari. E sono la maggioranza. Il dolore della perdita era di per sé immenso. Perché accentuarlo raccontando quanto era costata quella morte? Inoltre, chi mai avrebbe creduto che un uomo degno di tale nome avesse potuto comportarsi nei riguardi di un suo simile come hanno criminalmente agito gli assassini delle SS e i loro accoliti, i Capò? Meglio non parlarne. Poi vennero alla ribalta i revisionisti, i quali in perfetta malafede asserivano che i campi di sterminio tedeschi non erano mai esistiti e che il tutto era frutto della propaganda alleata. Fu così giocoforza testimoniare, e molti di noi lo fecero, anche minimizzando talvolta, al fine di evitare il ripetersi di quei crimini contro l'umanità. Jamais, come è stato scritto a Mauthausen, non esistono etnie di serie A, B o C. Qualunque sia il colore della pelle di una persona, qualunque sia la sua fede politica o credo religioso, è e resta sempre un uomo. Uomo che ha i suoi diritti di essere libero e vivere in pace in un mondo giusto. Per raggiungere tale obiettivo non occorre accumulare macerie e cataste di morti, non c'è bisogno di guerre distruttive, è sufficiente sedersi in cerchio e parlare, un punto di convergenza e di incontro lo si trova sempre. Basta la buona volontà. Si dice che la storia è maestra di vita. Io spero che tale insegnante abbia miglior fortuna di quella che ha avuto finora e trovi finalmente scolari diligenti. Faccio voti affinché nessuno abbia a salire il calvario che noi deportati siamo stati costretti a percorrere. Un'utopia? Forse, ma almeno tentiamo. Tutti insieme cerchiamo di far sì che tale utopia diventi realtà. Fine del libro.